Grazie, sono sempre affascinata, ma ieri mattina sono stata commossa dal messaggio: Dio non ama per i meriti, ma per i bisogni. E l'ho portato a casa ai miei figli, che sono un po' lontani.
Ecco perché lo chiamano la buona notizia.
Questa, esatto, buona notizia. È stato bellissimo, ti ringrazio. Una domanda per me, che sono abbastanza ignorante della Bibbia, dell'Antico Testamento in particolare. Quali parti dell'Antico Testamento Gesù prende? Perché io avevo capito che Gesù era un bravo ebreo, però mi hai fatto capire che assolutamente no. Però Maria meditava sulla parola. E Gesù cita Osea, Geremia, e quindi dei salmi, e quindi sono parola di Dio. Però hai detto, contesta anche l'interpretazione del sabato. Non a caso lui opera di sabato, perché sta ancora creando, perché Dio non poteva operare in un altro giorno, gli altri giorni aveva già operato il Padre, giusto? Ecco, quindi quale parte del libro sacro degli ebrei vale per Gesù? Contesta anche Mosè, perché dice la legge di Mosè non è mia, del Padre. Quindi in quali parti dell'Antico Testamento Gesù si ritrova, e quindi mi ci posso ritrovare anch'io?
Importante domanda, che così dà modo di chiarire meglio l'esposizione. Noi chiamiamo Antico Testamento l'insieme di una settantina di libri che non sono stati scritti tutti quanti insieme nella stessa epoca come espressione della volontà di Dio, ma in un processo di secoli e secoli, man mano che si arrivava a comprendere sempre meglio attraverso le nebbie il volto di Dio, in contestazione l'uno dell'altro, si scrivevano questi libri. In contestazione, cioè in crescita. Faccio un esempio. Se si legge il libro del Deuteronomio, c'è un'immagine di Dio che non lascia tregua. Dice che Dio castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questo perché? Perché si cercava di spiegare il male. Il male è sempre stato il problema di sempre. Perché esiste il male nel mondo? Perché Dio ti punisce per i tuoi peccati. Se non ci credete, aprite Radio Maria, ancora oggi si sentono queste cose. Quindi il male che ti viene, la malattia, è un castigo di Dio. Ma io mi sono comportato bene, non ho trasgredito niente, allora è stato tuo padre. Babbo era un sant'uomo, allora è stato tuo nonno. Nonno, io mi ricordo, era una brava persona, allora è stato tuo bisnonno, e allora dillo che ci vuoi avere ragione. Quindi per giustificare il male si presentava un volto di Dio tremendo, un Dio che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza, alla quarta generazione. Arriva il profeta Ezechiele, che contestando questa teologia dice: no, ognuno è responsabile del proprio male, quindi il padre del proprio male, il figlio del proprio figlio. Ma anche questo non convinceva. Allora c'è un autore, scrive un'opera teatrale stupenda, bellissima, quella conosciuta come il libro di Giobbe, dove presenta l'uomo più santo, più pio del mondo, al quale accadono tutte le disgrazie. Quindi non è vero che quello che accade è una conseguenza del peccato, perché guarda, quest'uomo, gli sono capitate tutte le disgrazie del mondo. In un sol giorno, pensate, gli sono morti tutti i figli, gli si è bruciati tutti i campi, morto il bestiame, gli è crollata la casa, gli è sopravvissuta la moglie, tutte le disgrazie, tutte quante in un momento gli sono capitate. È Giobbe stesso che tra le disgrazie si lamenta della moglie, perché la moglie, anziché appoggiarlo, lo sta a rimproverare sempre. Quindi, vedete, l'Antico Testamento è un processo di crescita della conoscenza di Dio. Man mano che l'umanità andava avanti, scopriva qualcosa sempre di più. Allora, in maniera schematica, quindi riduttiva, possiamo dividere i libri dell'Antico Testamento in due categorie. Quelle che si rifanno al Dio creatore, amante della vita, e questo è il filone dei profeti. L'altro, quello che si rifà, è nato in circoli sacerdotali, al filone del Dio legislatore, quello che impone delle leggi, quello che proibisce certe cose, impone delle altre, quello che impone la pena della morte. Ebbene, quando Gesù arriva, lui prende posizione, volta le spalle al Dio legislatore, che non riconosce, ma si pone nel filone del Dio creatore, portandolo a compimento e superando le attese dei profeti. Quindi Gesù prende di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento e fa suo il Dio della creazione, il Dio che vuole difendere la vita. Pensate soltanto quanto è importante ancora, ed è attuale oggi, la volontà di Dio che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Questa è la volontà di Dio contenuta nell'Antico Testamento. Ebbene, Gesù questo l'è venuto a portare a compimento. Ecco perché le beatitudini, ecco perché il Padre Nostro. L'impegno che nella comunità cristiana nessuno sia bisognoso. Tant'è vero che negli Atti la prova che Cristo è risorto qual è? Non è perché pregavano, non è perché cantavano Alleluia. Dice, rendeva la prima comunità con grande forza testimonianza alla risurrezione del Cristo. Come? Nessuno tra loro era bisognoso. Ecco l'unica prova. La prova che Dio c'è, la prova che Cristo è risorto è che in una comunità nessuno sia bisognoso, perché ognuno si occupa del bene degli altri. Quindi Gesù volta le spalle al Dio della legislazione e prende a favore del Dio della creazione. E quello l'abbiamo accennato nel Tempio, quando gli portano l'adultera e dicono: Mosè ci ha comandato di lapidare donne come queste, tu che fai? Il Dio legislatore ordina di ammazzare donne adultere. Il Dio della creazione è quello che difende i suoi figli, qualunque sia la situazione che loro vivono. E Gesù volta le spalle al Dio della creazione e si mette, della legislazione, scusate, e si mette a favore del Dio della creazione. Quindi Gesù non riconosce che ci possa essere una legge che possa esprimere la realtà di Dio, perché il Dio di Gesù è completamente diverso, è amore. E l'amore non può essere formulato con delle leggi. L'amore si può esprimere soltanto attraverso opere che comunicano vita. Quindi Gesù prende, e anche noi credenti prendiamo, dell'Antico Testamento tutte quelle parti, e ce ne sono molte, che coincidono con l'insegnamento di Gesù e sono tutte quelle parti che favoriscono il bene, la vita e la felicità degli altri. Ma naturalmente prendiamo le distanze da tutte quelle parti del Dio della legislazione che sono quelle che invece hanno fatto soffrire, quelle che emarginano, quelle che fanno sentire in colpa le altre persone. I salmi sono la preghiera di Israele. E quando con il Concilio Vaticano si tradusse la liturgia nella lingua volgare, nella lingua dei popoli, ci fu una grande sorpresa. Monaci, preti, frati, suore, era da secoli che recitavano questi salmi in latino, una dolce pianegna, senza capire molto di quello che si diceva. Quando è stato tradotto in italiano, immaginate al mattino presto dire: Babilonia devastatrice, beato chi afferra i tuoi bambini e li sfracella sulla pietra, roba da vomità, ma ancora fatto vocazione, sto sfracellamento dei cervelli sulle cose. Questa è la preghiera, questa è la preghiera. Oh santo cielo! Allora, da parte della Chiesa, saggiamente, c'è stata l'eliminazione nella preghiera di salmi di una certa violenza. E molti salmi sono violenti, molti salmi sono tremendi, molti salmi non sono altro che un travaso di bile espresso in maniera molto, molto pia, ma sono soltanto... conoscete il Salmo 109? C'è una persona che ce l'ha con un suo avversario. E dice, è un salmo, prega il Signore, suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Quando sarà giudicato esca condannato e la sua preghiera gli sia imputata come peccato. Siano pochi i suoi giorni e un altro prenda il suo posto, i suoi figli diventino orfani, sua moglie vedova, i suoi figli siano vagabondi e mendicanti e cercano il pane lontano dalle loro case in rovina, l'usuraio divori tutto il suo patrimonio, nessuno sia misericordioso con lui e nessuno abbia pietà dei suoi orfani, la sua discendenza sia distrutta. Vedete i consigli che sanno dare le persone pie al Padre Eterno, sono fantastiche. E continua in seguito, alla fine a voce alta celebrerò il Signore e lo loderò in mezzo all'assemblea. È santo cielo! Quindi allora i salmi, ci sono alcuni salmi compatibili con il messaggio di Gesù. Il salmo del Signore il mio pastore è insuperabile, è un vertice di alta spiritualità. Ci sono. Io credo che piano piano bisognerà arrivare come la Chiesa ha eliminato dalla preghiera quei salmi violenti. Tutte quelle espressioni di violenza dei salmi bisognerà togliere, perché sono incompatibili con l'annunzio del messaggio di Gesù.